Quindi la mia appunto è una relazione sulla editoria cartacea, non sul cinema. E, la fantascienza in Italia come genere di mercato, quindi come genere letterario specifico, nasce nell'aprile del 1952, come sanno tutti gli appassionati, il primo numero della prima rivista italiana che si chiamava Scienza Fantastica, che farà 7 numeri in tutto. Nell'ottobre, sempre del 52, escono i romanzi di Urania, che poi nel 61 diventeranno Urania come nome, via definitivo, in via definitiva, no, del 57, scusate, ho confuso, e che a tutt'oggi è l'unica pubblicazione che sia sopravvissuta dagli anni 50. Il termine fantascienza, che è la traduzione italiana di science fiction, è stato ideato da Giorgio Monicelli, che fra l'altro era il fratello del regista Mario Monicelli, che è stato l'inventore e il curatore di Urania fino al 1961 e che ha avuto l'idea di tradurre così science fiction ed è riuscito a imporre il termine che ormai è accettato tranquillamente da dizionari, enciclopedie e di uso comunissimo. Dopo c'è da segnalare una storia piuttosto difficile e pesante, soprattutto perché nel primo dopoguerra, parliamo degli anni 50 appunto, quando la fantascienza nasce anche in Italia e c'era da ricostruire, come sappiamo benissimo, il paese materialmente e il paese anche a livello culturale ideale, quindi abbiamo avuto le persone come Vittorini, come Pavese, come Calvino, tutti i nomi che possono fare, che si sono dati alla ricostruzione veramente della cultura italiana dopo le macerie della guerra. Però ecco, tutti questi intellettuali, che peraltro sono stati fondamentali e importantissimi, però agivano ai livelli alti, tra virgolette, della narrativa. Per cui, per esempio, parlando di fantascienza, si potevano fare eccezioni per autori che in realtà alla fantascienza si erano dedicati solo marginalmente o per un'unica opera, come 1984 di Orwell, Il mondo nuovo di Huxley, oppure ecco, spingersi a fare eccezioni per un Ray Bradbury, le cui cronache marziane sono uscite per la prima volta nella collana della Medusa di Mondadori, che era una collana importantissima, però appunto si trattava di eccezioni. Come mai c'era questo disamore, diciamo, dei grandi intellettuali italiani nei confronti della fantascienza a priori, visto che in quegli anni la fantascienza era ancora un continente sconosciuto da noi? Io credo che ci siano varie risposte da dare, e la prima sta in una domanda, cioè sta nel chiedersi se l'Italia possegga una vera, lunga, coerente tradizione nel campo della narrativa fantastica, e la prima risposta che viene alla mente è un no, secco, escludendo ovviamente tutte le varie cose a carattere metaforico e allegorico di cui abbiamo grande abbondanza in Italia, a partire dalla Divina Commedia in su, ma non sono propriamente fantastico, sono metafore, allegorie, tutto quello che volete, ma non certo l'uso letterale del fantastico. In realtà negli ultimi anni sono state compilate poi diverse antologie come Racconti fantastici dell'Ottocento fatta da Calvino, Racconti fantastici del Novecento cura di Lippi, eccetera, dalle quali si vede che esiste un minimo di tradizione di narrativa fantastica anche tra i contemporanei, con autori come Moravia, Piovene, eccetera. E abbiamo avuto sempre nel Novecento perlomeno tre grandi autori che hanno scritto in chiave fantastica per buona parte della loro produzione, cioè Dino Buzzati, Italo Calvino e Tommaso Landolfi. Però la mia netta impressione, condivisa peraltro credo da tutta la critica, è che per molti degli altri autori, persone come Moravia, come Soldati, come chi volete voi, i rari racconti fantastici o fantascientifici che possiamo rintracciare sono più che altro divertissement, occasioni singolari, quasi la voglia di provare a misurarsi su un terreno che non conoscevano e che comunque poi non interessava più di tanto, vista la scarsità dell'impegno. Quindi, mentre nel mondo anglosassone abbiamo avuto questa lunghissima linea di discendenza che va dalla nascita ufficiale, diciamo, del romanzo gotico con Walpole, che è del 1752-54, prima metà del Settecento, perché poi arriva, passa attraverso Edgar Allan Poe, passa attraverso Wells, passa attraverso il Frankenstein di Mary Shelley, arriva al nostro secolo con Lovecraft, Montague James, poi si prolunga con Matheson, con Leiber, proprio tutta una lunghissima storia molto coerente di narrativa fantastica che poi si dirama anche nella fantascienza all'inizio del Novecento. In Italia non abbiamo assolutamente niente del genere. E poi c'è ancora oggi, anche se per fortuna sta cambiando, almeno mi pare da un po' di anni, ma questo approccio, diciamo, da puzza sotto il naso, detto in termini molto semplici, di snobismo culturale da parte degli intellettuali, italiani, no? Che hanno sempre quasi rifiutato il concetto del divertimento fine a se stesso. La narrativa di consumo in America, che è nata sul pulp, sul dime magazine, eccetera, tutto quello che vogliamo, e che nelle sue forme anche esterne, proprio della rivista, del pulp, è stata trasportata paro paro nei generi nuovi, come la fantascienza, come il giallo, il noir, eccetera, agli americani andava bene perché era una forma di divertimento pure semplice, come poteva esserlo anche la televisione, la radio, senza la ricerca di impegno. Mentre noi, qui l'ho scritto, lo ricito perché mi colpisce da quando ero ragazzino, da quando ho fatto il liceo, avevamo i famosi dettami manzoniani, il quale Buonanima Manzoni diceva che la letteratura deve essere fatta con l'utile per il scopo, il vero per soggetto e l'interessante per mezzo, il che a me pare una grandissima rottura di scatole. Non so quale sia la vostra opinione, però all'interno di questo tipo di approccio chiaramente realistico e addirittura utilitaristico e didattico, il fatto di scrivere cose come la fantascienza, l'orrore, eccetera, solo per divertirsi non rientra. E questi, ecco, sono, mi pare, oltretutto, poi per finire, l'altra considerazione anche importante, che per molti anni, direi fino al, forse all'ultimo decennio, in Italia la cultura umanistica ha avuto un peso assolutamente preponderante rispetto alla cultura scientifica. Io, per esempio, ho fatto il liceo classico negli anni 60, mi hanno martellato a morte col greco, col latino, con l'italiano, mentre non so assolutamente niente di fisica, di chimica, eccetera, perché non interessava niente a nessuno. E credo che solo, proprio, ma il mio non è un caso unico, voglio dire, sono rappresentante di una generazione, credo che solo nell'ultimo decennio si sia capito l'importanza della scienza e anche la possibilità di abbinarla a un tipo di narrativa come la fantascienza. Per cui la fantascienza di per sé, che voleva coniugare letteratura di consumo con la scienza, due cose che facevano schifo ai nostri letterati, non poteva essere accolta di buon occhio. Ecco, io poi ho fatto un'analisi suddividendola all'incirca per decenni di quello che è successo all'interno del nostro mercato, che nasce in questo contesto evidentemente disastroso. Dal 52, l'anno in cui la fantascienza nasce, e il 60, il 1960, quindi il primo decennio, in edicola escono addirittura 18 collane, che non è poco, molte delle quali anche dalla vita effimera e con titoli abbastanza improbabili come I narratori dell'Alfa Tau o Cosmic, e molti autori anche italiani camuffati sotto lo pseudonimo straniero. Nello stesso periodo nascono invece anche collane importanti, significative, perché alcune di queste sono destinate ad avere una lunga vita, per esempio Romanzi del Cosmo di Ponzoni del 57, oppure Oltre il Cielo, sempre del 57, che arriva fino agli anni 70, o l'edizione italiana di Galaxy nel giugno del 58, che defunge prima, però è stata molto importante per l'evoluzione della fantascienza in Italia, mentre tutto il resto, la massa del materiale dell'edicola, oggi come oggi direi che ha un interesse soltanto per il collezionista, l'appassionato. E nell'arco di questo decennio abbiamo due sole collane da libreria, che sono La fantascienza della SAI di Torino, con 10 numeri, e I libri del 2000 della AMZ, che pubblica ancora 10 numeri. E sono tutte e due collane di libri per ragazzi. Un dato che a me sembra significativo perché coincide nel tempo con l'arrivo sui nostri schermi delle famose pellicole di fantascienza di serie B come i Tarantoloni dice Carnold, le formiche di giganti di Gordon Douglas, quelle cose che tutti credo abbiamo visto, che tutti ricordiamo e che erano indirizzate a un pubblico evidentemente giovanile di ragazzi, come lo sono queste due collane da libreria, le uniche collane da libreria degli anni 50. E un altro tratto che mi sembra dia adito all'ipotesi di un mercato che si rivolge in via preferenziale ai giovani e agli adolescenti è il famoso fenomeno delle cosiddette astronaute in bikini, che erano sulle copertine di molte riviste in edicole, erano in bikini o un costume da bagno intero, però non appare molto logico che nello spazio un astronauta vada in bikini, insomma. Quindi chiaramente c'era il tentativo di solleticare le fantasie sessuali in un'Italia molto pudibonda, qual era quella degli anni 50, con illustrazioni per carità castissime, oggi vuol dire potremmo andare in copertina a Famiglia Cristiana senza problema, però per l'epoca erano già, ed erano anche abbastanza idiote, chiaramente. E ecco, alla fine di questo decennio però c'è qualche segnale importante di qualcosa che comincia a cambiare, e in particolare nel 1959, quindi proprio alla fine dei 50, la pubblicazione di un'antologia estremamente celebre, almeno tra gli appassionati, Le meraviglie del possibile, curata da Fruttero, Carlo Fruttero e Sergio Solmi, e pubblicata da un editore importantissimo come Einaudi, che è stato uno dei cardini della cultura del nostro secolo, del nostro dopoguerra. E nel 62 ci sarà il secondo libro della fantascienza, curato questa volta da Fruttero Lucentini, che è il seguito ideale di questa prima antologia, che peraltro ha avuto un successo tale che ancora oggi viene ristampata, credo di continuo, ancora disponibile in edizione economica negli Struzzi, mi pare, sempre di Einaudi. Sergio Solmi, che ha curato appunto con Fruttero la prima, scrive in questi anni delle pagine molto importanti sulla fantascienza. Umberto Eco comincia a interessarsene, a pubblicare, e qui citavo Apocalittici Integrati, un suo saggio del 64 dove la fantascienza è abbondantemente illustrata, e nel 1962 escono anche i primi due volumi di saggistica sulla fantascienza che si sono mai visti in Italia, uno di un italiano che si intitola La fantascienza di Dino Aldani, fatto dalla casa editrice La Tribuna, e uno tradotto che è Nuove mappe dell'inferno di Kingsley Amis, fatto da Bompiani. Questi due saggi resteranno isolati praticamente per un decennio, però mi sembra significativo che nei 60 vengano pubblicati. E sempre nello stesso periodo, l'edicola, nei 60 il totale delle testate nuove, che quindi in più di un caso si vanno aggiungere quelle vecchie che esistevano ancora, è di 15 testate. E alcune sono destinate ad avere un'importanza e anche una durata notevole, come Galassia, fatta a Piacenza dalla Tribuna, che durerà fino al 79, quindi che nasce nel 61, quasi 20 anni di vita. Poi abbiamo l'importantissimo Futuro, fatta dal Dani, Lo Iacono e Raiola a Roma, che fa soltanto 8 numeri, però è ancora oggi fondamentale per la storia della fantascienza scritta da autori italiani, è stata importantissima, una vera scuola. E poi Gamma, un'altra rivista edicola che fa 27 numeri in tutto tra il 65 e il 68, ed è importante perché univa intanto una scelta eccellente di materiale narrativo, ma poi c'era molta critica, informazione, per esempio Carlo Pagetti, che è uno dei maggiori critici che abbiamo ancora oggi in Italia, ha cominciato a scrivere proprio su Gamma, cioè il primo vero tentativo direi di una vera e propria rivista in Italia di fantascienza. E nel 60 comincia anche la produzione libraria, al di là di quella dell'edicola, che però ha una caratteristica molto strana, che è tipicamente italiana direi. A parte una collana sola, che è quella del Fantalibro, che era una collana collegata alla rivista Gamma, che nasce nel 68, tutte le altre collane librarie che abbiamo non vanno in realtà in libreria, ma vengono vendute per corrispondenza, come per esempio lo Science Fiction Book Club e la Bussola SF della Tribuna di Piacenza, come gli slam e i classici della fantascienza fatti dalla libera editrice di Ugo Malaguti a Bologna, e come i volumi di Interplanet curati da un carissimo amico che fra l'altro ricordiamo, un grande fedelissimo partecipatore del festival, Sandro Sandrelli, giornalista veneziano, scrittore, traduttore, che è morto quest'anno e che se no penso sarebbe stato qui con noi. e che anche queste, appunto, Interplanet, antologie di fantascienza italiana, vengono vendute per corrispondenza. E l'impressione è come se gli editori italiani avessero paura di effettivamente affrontare la libreria, di espandersi, e preferiscano tenersi o all'edicola o addirittura alla vendita via posta. E questo è abbastanza singolare, perché proprio in quegli anni, cioè nel 60, abbiamo prima in Inghilterra con la New Wave e poi in America con gli autori come Delaney, Slazny, eccetera, il fenomeno di tentativo di dare una dignità vera, una vera dignità di letteratura alla fantascienza, di uscire dal ghetto, il famoso discorso di venire fuori dal ghetto, e invece noi addirittura ce lo costruiamo attraverso la vendita per corrispondenza. Gli anni 70 sono stati gli anni della massima espansione della fantascienza in Italia. Le collane dell'edicola nascono come funghi e sono una ventina di testate circa nel decennio, che poi spesso si riducono a pubblicare 3 o 4 numeri, niente di più, però fanno una massa imponente. Le librerie di colpo, da un mese all'altro, da un anno all'altro, si riempiono di collane inventate da editori di vario livello, c'erano Longanese, Armenia, Moissi, la Meb, la Sugar Co., Sonzonio, Bompiani, c'erano tutti quanti. E poi, ecco, soprattutto importante, al di là degli editori che già esistevano, la nascita in questi anni, nel 70 dell'editrice Nord di Milano e nel 72 della Fanucci Editore di Roma, che sono le due case editrici che oggi, assieme a Mondadori, costituiscono praticamente quasi il totale della fantascienza del mercato specializzato, e che appunto cominciano la loro attività in quegli anni. La situazione della rivista oggi, a me pare che sia stata una situazione assolutamente malsana, proprio gestita in una maniera pazzesca. C'era tanto di quel materiale tra le edicole e la libreria che io ricordo una volta nel 77 fece un conto, proprio sommai le cifre di copertina per vedere cosa si sarebbe dovuto spendere per comprare tutto quello che era uscito, e mi pare che fosse circa un terzo di uno stipendio medio da impiegato. Un'esplosione che sembrerebbe immotivata, cioè perché di colpo dal fatto che nel 60 addirittura non c'era niente in libreria, nel 70 invece c'è questa abbondanza straripante di collane librarie e anche l'edicola. La risposta, a mio giudizio, va senz'altro cercata nel cinema, e cioè 2001, Odissea nello spazio di Kubrick, del 69, che oltre a tutti i meriti intrinseci alla bellezza sua che ha, aveva scatenato un vero interesse popolare, direi, per la fantascienza, ed è stato il film che poi ha dato il via a tutte le altre cose epocali, come Guerre Stellari, 77, Incontri Ravvicinati, Blade Runner nell'82, è inutile che stia a citare i titoli, conoscete benissimo. Cioè, in parole povere, aveva fatto diventare appetibile per il grande pubblico il cinema di fantascienza. E gli editori italiani e anche i curatori italiani, come il sottoscritto, ma non sono stato l'unico, eravamo in tanti, ci siamo illusi che ci potesse essere una specie di osmosi tra gli spettatori che andavano al cinema e gli spettatori che compravano le riviste e i libri. E invece questo non è mai assolutamente successo. Infatti, da 2001 in poi, e nel 70, dalla metà del 70 in particolare, si è venuta a creare una forbice tremenda tra l'immagine e la parola fantascientifica. La fantascienza è entrata dappertutto, è diventata rispettabile, oggi c'è nel cinema, c'è in televisione, c'è nella pubblicità, c'è nei videogiochi, non è più come negli anni 50 o nei 60, quando l'appassionato di fantascienza, anche chi andava a vedere un film di fantascienza, era considerato un mentecatto, a me è successo molte volte. Adesso la fantascienza è rispettabile, sta dappertutto, è arrivata, come dice il titolo della mia relazione, all'ubiquità, scritto con la K, per il semplice motivo, rispondo a Gianfranco, che ho preso la K dal romanzo, celeberrimo romanzo di Philip Dick, Ubik, perché Dick mi sembra proprio l'incarnazione, lui nella sua persona, l'incarnazione della parabola della fantascienza scritta in Italia, perlomeno, anche se queste cose stanno succedendo anche in America. Da vivo Dick è stato considerato uno scrittore da due soldi, e lui stesso si vergognava di ammettere di scrivere fantascienza, borbottava risposte vaghe quando gli chiedevano cosa facesse. Nell'82 è morto appena prima che uscisse il film Blade Runner, risulta che lui ne ha visto degli spezzoni, dei quali era molto soddisfatto, ma il film montato non l'ha mai visto. Non ha visto naturalmente tutto il successo che questo film gli ha dato, la fama che ha portato il suo nome, la ristampa, per esempio tutti i suoi romanzi non di fantascienza, i romanzi maestri normali sono usciti tutti dopo la sua morte, finché era in vita non è uscito nemmeno uno, al punto che alcuni sono addirittura andati persi. Non ha visto nascere il cyberpunk, che è stato uno dei maggiori fenomeni letterari a livello globale degli anni Ottanta e che ha preso Dick come nume tutelare, come padre spirituale. Non ha visto l'Accademia, tutto il mondo, Italia compresa. C'è stato ai primi di ottobre un convegno internazionale a Macerata su Philip Dick, al quale ho partecipato, ed è abbastanza impressionante vedere come oggi molti accademici riescono a trovare in Dick tutto il contrario di tutto, secondo me, esagerando in maniera micidiale. Comunque, insomma, Dick ha avuto una vita infelice, una vita stentata, era sempre corto di soldi, lavorato come un matto, aveva le bollette da pagare, 5 mogli alle quali versare gli alimenti, quella è stata colpa sua, non della fantascienza. E mi sembra che la fantascienza abbia subito un po' lo stesso destino che ha subito appunto Philip Dick, che da morto è diventato famoso, conosciuto, rispettabile, eccetera, però in vita non ha mai goduto di tutti i vantaggi che avrebbe oggi, spero che li abbiano gli eredi. Gli ultimi due decenni, cioè gli 80 e i 90, sono stati praticamente la distruzione totale della fantascienza in Italia. Nella libreria quasi tutte le collane che si erano apparse in quegli anni sono scomparse, non rimane più nulla. Nord e Fanucci continuano a tenere duro, però per esempio molte, diverse senz'altro dalle collane che loro fanno, le sto per esempio la Cosmorgento, tanto per citare un nome preciso della Nord, nell'arco di un decennio ha dimezzato le tirature perché ha dimezzato le vendite. E questo è successo non soltanto all'editrice Nord, è successo a tutti. I grandi editori non ci sono praticamente più, c'è ancora Mondadori, l'unico grande editore che intendo come editore specializzato, perché poi i libri non specializzati sono moltissimi, però anche loro per esempio hanno questa collana in massima fantascienza che dall'83 a oggi ha pubblicato solo 41 volumi, quindi circa 3 volumi l'anno. E si sta praticamente perdendo tutto. E in quanto alle edicole siamo arrivati veramente al deserto, perché fino a gennaio di quest'anno c'erano soltanto in edicola Urania e Classici di Urania. Da gennaio esiste Solaria fatta da Fanucci, che però non sembra poi vada estremamente bene. Comunque rispetto agli anni ai quali sono cresciuto io, quando in edicola si trovavano sempre 10, 12 o anche più collane di fantascienza, oggi al massimo ce ne sono 3. L'unica vera rivista è Nova SF fatta dalla Perseo Libri, che però viene venduta per corrispondenza e non c'è in edicola. C'è Carmilla, che è un tentativo che si spera possa andare avanti e concludere qualcosa, mentre un grosso successo, devo dire, lo sta avendo la fantascienza via internet. Io parlo in particolare di Delos, poi ci sono anche Intercon, Corriere della Fantascienza, c'è IT per loro, di loro solo un collaboratore, e ho chiesto delle cifre a Silvio Sorgio, che l'ha fondata e la dirige. Questa è una rivista mensile, che ha una regolarità impeccabile di fantascienza, contiene articoli, saggistica, racconti, informazioni, fotografie, recensioni, una vera e propria rivista. E Sorgio mi dice che si è arrivati a 174.000 contatti a numero, che significa che 174.000 persone entrano a leggere almeno un articolo, un pezzo della rivista ogni mese. E i numeri, le quantità vendute, tra virgolette, perché nessuno paga niente, diciamo scaricate da internet via telefono, sarebbero, sempre secondo Sorgio, circa 6.000 coppie. 6.000 coppie che se si facesse una rivista in edicola che vendesse oggi 6.000 copie sarebbe più che sufficiente a garantire la sopravvivenza. Il problema è che passare da internet all'edicola comporta tutta una serie di spese e di problemi tecnici non indifferenti. Quindi negli anni 80 e 90 praticamente è scomparso tutto, fino ad avere il caso direi veramente estremo e terribile del 99, dell'anno scorso, di questa rivista Fictionaire fatta a Roma, che ha pubblicato un numero nel quale chiedeva addirittura già gli abbonamenti, eccetera, sembrava promettere moltissimo, è sparita. Un numero ed è morta, direi che questo. È un bel record, sì, è abbastanza mondiale. Ecco, molte speranze erano venute dall'introduzione del personal computer, che ha permesso un risparmio notevole agli editori, nel senso che, per esempio, come sapete tutti, oggi le bozze arrivano direttamente, non c'è più neanche bisogno della composizione e basta avere un computer e un programma per impaginarsi da solo la rivista, il libro. Questo anche consente un bel risparmio di spese sulla redazione e sull'impaginazione. E infatti, per citare delle cifre concrete, quando dirigevo Robot da Armenia, una rivista della metà dei 70, il livello minimo di sopravvivenza era 10.000 copie, 10.000. Noi non siamo riusciti ad arrivarci e abbiamo chiuso dopo 3 anni, 40 numeri circa. Negli anni 90, parlando con Daniele Brolli, una specie di jolly editoria italiana che ha fatto 2 edizioni della Isaac Asimov Science Fiction Magazine, la seconda volta, quella fatta con la Phoenix di Bologna, Daniele mi disse che gli sarebbero bastate 6.000 copie, quindi già 4.000 copie in meno rispetto alla metà dei 70. Purtroppo arrivò a venderne meno di 3.000 e quindi ha chiuso anche lui. E l'ultima cosa, appunto, che cito, che è una delle cose che si possono trovare in edicola, che però è un ibrido tra parapsicologia, ufologia e fantascienza, questa rivista che si chiama Mistero o Maistero, visto che è la Y, curata da Luigi Cozzi e Sebastiano Fusco, e Luigi Cozzi mi ha detto, che sarà qui domani forse, che a lui basterebbe vendere 4.000 copie per sopravvivere, quindi siamo ulteriormente scesi anche rispetto da 10.000 della metà dei 70, siamo arrivati a 4.000 copie. Questo perché? Proprio per i risparmi possibili col computer. Per esempio Cozzi mi ha detto esplicitamente che loro, lui e Fusco, la fanno in casa, non hanno una redazione, non hanno una segretaria, non hanno spese generali, e questo consente di poter sopravvivere vendendo migliaia di copie in meno. Però il problema qual è? Rimane sempre il grosso problema, cioè quello della distribuzione, che è quello che ha sempre tirato mazzolate tremende all'editoria, sia in edicola sia in libreria. Il punto è che in Italia, dalle ultime cifre che almeno io ho letto, abbiamo all'incirca 45.000 edicole, che non sono uno scherzo. Allora, se uno volesse coprire tutte le 45.000 edicole, dovrebbe tirare almeno 60.000 copie, che rappresentano una spesa mostruosa, mostruosa. E poi, sì, tra l'altro c'è da dire il fatto che la distribuzione di per sé si porta via più del 50% del prezzo di copertina, cioè i libri e le riviste potrebbero costare la metà. Infatti, per esempio, nelle case editrici, le librerie interne per dipendenti e collaboratori vendono i libri a metà prezzo, e il guadagno per loro è assolutamente immutato, perché non c'è la distribuzione. E quello che succede di solito è che si viene a creare questa terribile spirale della quale anch'io sono stato vittima più di una volta, cioè l'editore parte con una tiratura elevata sperando che la rivista funzioni, eccetera. Le vendite dei primi numeri invece non vanno bene, oppure comunque vanno al di sotto delle aspettative, l'editore abbassa la tiratura. Abbassando la tiratura si abbassano ancora di più le vendite, perché il numero di edicole coperte diminuisce, e quindi se una persona va in edicola e non trova una cosa non la compra, è palese. Nel giro di qualche mese, alla fine, continuando a diminuire le tirature, si chiude, l'editore è andato in perdita, la rivista scompare. E questa è una prassi classica che ho visto veramente tante volte in vita mia, e ancora oggi vale. Dalla libreria, a mio giudizio, potrebbe avere dei vantaggi rispetto all'edicola, perché c'è più continuità, ci sono rapporti con i librai, poi vari editori, per esempio anche Viviani, per restare nel nostro campo, Viviani dell'editrice Nord, hanno allestito dei punti vendita specializzati che diventano anche quasi come dei centri di riferimento per i lettori delle singole città. E in questo i piccoli editori credo siano senz'altro avvantaggiati, perché hanno la possibilità di mirare meglio i loro bersagli, mentre il grande editore spara un po' più nel mucchio. E quindi diciamo che la libreria va un po' meglio dell'edicola, anche perché forse meno affollata, sovraffollata, ci sono anche meno gadget, c'è meno, in edicola ormai vendono di tutto, cioè. Però, nonostante questo, negli ultimi 20 anni la diminuzione delle tirature e delle vendite è stata veramente micidiale. Per esempio, sentendo le cifre delle vendite che girano oggi in Mondadori, parlo sempre di narrativa di consumo, eccetera, i Mondadori oggi sono contenti di vendere di un volume da libreria quello che negli anni 70 Armenia riteneva il minimo indispensabile per uno dei suoi volumi. Cioè, va bene alla Mondadori, quindi ci sono molte tirature sulle 1500 copie, eccetera, e soprattutto può succedere che una cosa iniziata magari anche con molto entusiasmo scompaia da un momento all'altro, perché se non ha successo viene eliminata. Io ho due cose che ricordo di tempi recenti, proprio sempre da Mondadori. Una era la collana, l'edizione di Tutti i racconti di Fyodor Stagion, un grandissimo autore di fantascienza. È stato fatto il primo volume, ha venduto poco, chiuso. Qualche anno fa c'era quella collana di cui adesso non ricordo più il nome, non mi ricordo come si chiamasse, comunque ha fatto due volumi, uno di gialli e uno, è un bellissimo volume di fantascienza che conteneva 3 romanzi di Kurt Vonnegut a un prezzo ridicolo, con un saggio introduttivo. Non hanno venduto, dopo due numeri hanno chiuso la collana. Cioè, ormai siamo a questa logica veramente della distruzione immediata. Alcuni, ecco, per esempio Viviani della Nord, hanno una grande fiducia nel libro elettronico, l'ebook. Quest'anno con Maior alla convention c'è stato un convegno dove sono stati presentati questi, i lettori. Il grosso vantaggio che ha il libro elettronico è che uno, che chiunque si può portare in tasca, si è parlato addirittura di schede capaci di contenere 5.000 libri, quindi uno può andare in tasca con 2 etti, ma un etto e mezzo di peso e 5.000 libri, che poi non saprà mai cosa cominciare a leggere, perché il lettore è anche piccolissimo, e poi dovrebbero venire a costare meno, perché se eliminando la distribuzione, ovviamente se parliamo di vendita via internet, vendita diretta con la carta di credito, come si fa già oggi per tante cose, eliminando la distribuzione ed eliminando la tipografia, perché l'editore libro elettronico se lo fa da sé, il prezzo dei volumi dovrebbe scendere notevolmente, il prezzo di vendita. Quello che a me non convince molto, onestamente, ma probabilmente il discorso da vecchio reazionario, io sono stato cresciuto, sono abituato, sono cresciuto e continuo a mangiare ancora oggi libri di carta. Io mi ricordo, per esempio, quando ero ragazzino, i libri dell'Einaudi avevano un sapore particolarissimo, lo aprivi un libro dell'Einaudi, ci mettevi dentro il naso e era una cosa paradisiaca. Adesso un po' meno, spesso puzzano, però l'ebook cos'è? Un affarino così, un dischetto, un mini disco oppure una schifezza, secondo me. Sarà comodo, te lo puoi portare dove vuoi, è stato detto che si può leggere anche nella vasca da bagno, mettere sotto la doccia, è meglio stare attenti. Questo l'ha detto un tecnico della Microsoft a questo convegno. Io non lo so, le previsioni che questo tizio dalla Microsoft ha fatto sono che nell'arco di un decennio il libro elettronico, quindi entro il 2010, diventerà normalissimo anche in Italia. So che da quest'anno all'incirca dovrebbero cominciare a proporre le prime cose, credo nel campo della scolastica con Mondadori, e stiamo a vedere se sarà la possibilità, se sarà una possibilità di risorsa che serve a fare qualcosa, a migliorare le sorti dell'editoria, ben venga anche questo, anche se io personalmente continuerò a preferire la carta. Salto la storia del catalogo per non tirarla tanto per lunghi, ho già abbastanza annoiato, e leggo invece quest'ultima parte che sono le mie. Quindi in conclusione, quello che dico è che credo sia ampiamente dimostrabile che dal 52 oggi, circa 50 anni, il nostro mercato si appresta a celebrare, praticamente è stata una debacle pazzesca, in edicola non c'è quasi più nulla, in libreria troviamo Noll, Fanucci e Mondadori, però in maniera molto molto limitata, magari molti adesso fanno anche ristampe, le tirature sono diminuite, i traduttori sono pagati come 10 anni fa, visto che io faccio il traduttore. Cioè, la situazione è abbastanza critica, anemica, di grande transizione, ecco direi. A questo lo leggo perché l'ho scritto. Allora, avendo attraversato come professionista 30 anni di vita di questo mercato che si appresta a celebrare il suo cinquantenario, ho assistito da distanza molto ravvicinata alle mutazioni che si sono verificate. Una cosa è certa, dal far west dei primi 2 decenni, culminato nell'apice frenetico del 70, ribollenti di idee e di creatività va gestito con un pressapochismo e una paurosa incoscienza a livello di strategie globali, e qui quando ci penso mi viene sempre in mente il titolo di quel bellissimo film di Peckinpah, Il mucchio selvaggio, che credo sia proprio la migliore etichetta per la fantascienza italiana in Italia del 70, siamo arrivati oggi a una cosiddetta gestione scientifica dell'editoria, anche nella fantascienza. E cosa significa in concreto questa gestione scientifica? Significa che prima di decidere la pubblicazione di un certo autore, a meno che non si tratti del bestseller arrivato fresco fresco dall'America o del nome nuovo che si sta imponendo, che sta diventando importante, si vanno a consultare i tabulati degli ultimi anni e si controlla se quell'autore che si vorrebbe forse tradurre abbia pubblicato o no. Significa che il packaging, cioè l'aspetto esteriore del libro, il formato, l'illustrazione di copertina, anche il prezzo, soprattutto il formato, sono ritenuti di importanza determinante e vengono gestiti col bilancino da farmacista. Significa che su un titolo o uno strillo, la scritta di copertina, si può stare a discutere per mesi. Mi è capitato con un romanzo di Urania, ha chiesto addirittura l'opinione a mia moglie, mi sembra assurdo, 3 mesi per decidere un titolo e poi è venuto una schifezza bestiale. Significa che chi ha una pubblicazione periodica deve badare con certosina pazienza ad alternare temi, filoni, da numero a numero, perché si paventa il rischio della noia da saturazione. Tutto questo semplicemente non esisteva quando io ho iniziato il mestiere, nei primi anni 70, nel 1970. Occupandoci di Galassia, Gianni Montanari e io avevamo carta bianca nella scelta di scrittori e temi. Il nostro sì per la traduzione era l'unica cosa che l'editore chiedesse, e una cifra ragionevole per l'acquisto dei diritti dall'agente dell'autore. Il formato dei fascicoli veniva deciso più che altro in base alle necessità tecniche di produzione, cioè alle caratteristiche delle macchine tipografiche disponibili. E i titoli li ideavamo 6 o 8 per volta, nella riunione di un solo pomeriggio assieme all'editore, certo cercando qualcosa che colpisse la fantasia dei lettori, ma senza stare a scervellarsi nell'attesa della mistica ispirazione, della formula magica. Era insomma un'editoria artigianale, ruspante, probabilmente rozza e approssimativa se rapportata ai canoni attuali, però anche sincera, genuina e capace di combinare cose. La mia netta impressione è che, di fronte alla drastica riduzione del numero di lettori degli ultimi 20-25 anni, l'unico rimedio che l'editoria italiana, ma non solo, si è riuscita a inventarsi consiste in questa presunta scientificità, che per i miei gusti è una cosa troppo fredda, asettica, e che per quello che vedo succedere non mi pare dia poi questi grandi risultati. La mia opinione, per chiudere, è che la fantascienza di suo stia attraversando una grossa crisi, non sappia di preciso dove stia andando, c'è questa fusione di generi, il melting pot, la coincidenza gialli fantascientifici, fantascienza nera, oro, giallo, insomma, tutte queste cose qui, per un momento di confusione, non, confusione molto creativa, diciamo, però al momento indefinita. E quindi una fase di transizione, di metamorfosi. E molti di noi sono qui in attesa di vedere cosa esattamente uscirà dal bozzolo della farfalla chiamata fantascienza. E forse quando la metamorfosi si sarà completata, riusciremo anche ad avere idee più chiare e a fare quello che sarà il caso di fare.